Vogliamo leggere nel libro dei Fatti una parte del capitolo 8, Fatti degli Apostoli, capitolo 8, dal verso 26. Or un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: levati e vattene verso il mezzodì alla via che scende di Gerusalemme in Gaza, la quale è deserta. Ed egli levatosi vi andò, ed ecco un uomo etiopo e un eunuco, barone di Candace, regina degli etiopi, che era soprintendente di tutti i tesori d'essa, il quale era venuto in Gerusalemme per adorare. Or egli se ne tornava e, sedendo sopra il suo carro, leggeva il profeta Isaia. E lo Spirito disse a Filippo: accostati e giungi questo carro. E Filippo accorse ed udì che egli leggeva il profeta Isaia. E gli disse: intendi tu le cose che tu leggi? Ed egli disse: e come potrei io intenderle se non che alcuno mi guidi? E pregò Filippo che montasse e sedesse con lui. Or il luogo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato menato all'uccisione come una pecora, e da guisa d'agnello che è mutolo dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperta la sua bocca. Per lo suo abbassamento la sua condannazione è stata tolta, ma chi racconterà la sua età, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E l'eunuco fece motto a Filippo e disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Lo dice di se stesso oppure d'un altro? E Filippo, avendo aperta la bocca e cominciando da questa scrittura, gli evangelizzò Gesù. E mentre andavano al loro cammino, giunsero ad una certa acqua. E l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che impedisce che io non sia battezzato? E Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore, egli è lecito. Ed egli rispondendo disse: io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio. E comandò che il carro si fermasse, ed ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua, e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dell'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco non lo vide più, perché egli andò al suo cammino tutto allegro. E Filippo si ritrovò in Azot, e passando evangelizzò a tutte le città finché venne in Cesarea. Ci sono alcune parole in questo passo che abbiamo letto che attirano in questa sera in un modo particolare la mia attenzione e che vogliamo considerare assieme nella nostra meditazione. Un angelo del Signore parlò a Filippo e lo Spirito disse a Filippo. Se vogliamo scegliere tra le tante pagine della parola del Signore una pagina che ci istruisca intorno al servizio di Dio, intorno al ministero cristiano, possiamo scegliere questa pagina. Non è l'unica, ne troviamo tante nella Bibbia, ma questa pagina, in un modo molto semplice, in una maniera particolarmente elementare, espone questo soggetto di grande valore, di grande importanza, di grande valore per la Chiesa, di grande valore per ogni credente, naturalmente di grande valore per coloro che sono stati chiamati da Dio ad un servizio, ad un ministero. Da un certo punto di vista, e lo abbiamo sentito ripetere frequentemente, tutti siamo stati chiamati da Dio ad un servizio, ad un ministero, perché il Signore vuole un popolo zelante in buone opere, un popolo pronto a testimoniare di Lui, un popolo pronto a proclamare la buona novella, un popolo pronto ad annunziare Cristo. Sappiamo però che alcuni sono chiamati per l'opera del ministero in un modo particolare e io penso che questo insegnamento si indirizza specialmente a loro, pur non escludendo nessuno. Quindi vogliamo tutti fare attenzione, vogliamo tutti aprire il nostro cuore per ricevere l'insegnamento della parola di Dio relativo al servizio di Dio, relativo al compito che dobbiamo assolvere, alle cose che dobbiamo fare per onorare il suo nome, per attuare tutti i suoi programmi. L'Apostolo Paolo nell'Epistola agli Efesi afferma che noi siamo stati creati in Cristo Gesù a buone opere, le quali Egli ha preparate davanti a noi affinché le compiamo, servitori del Signore per compiere le opere del Signore, servitori del Signore per trovarci dove il Signore vuole, servitori del Signore per fare le cose che il Signore ha preparato per noi come opportunità di ministero e di servizio per la gloria del Suo nome. Accettato questo principio fondamentale, noi prima di tutto possiamo domandarci in che maniera dobbiamo comportarci lungo il cammino cristiano nella nostra vita spirituale per servire il Signore, per assolvere il ministero dell'Evangelo. E abbiamo immediatamente la prima risposta e l'abbiamo proprio in questa pagina della parola di Dio che ci ricorda che dobbiamo essere guidati dal Signore. Non dobbiamo lasciarci guidare dalla nostra intelligenza, non dobbiamo lasciarci guidare dagli uomini. Io per principio non sono contro le organizzazioni, non sono contro i comitati, ma cerco di considerare queste istituzioni alla luce della parola di Dio per accettarle soltanto nei limiti stabiliti dalla Scrittura. Io accetto anche i comitati, ma a condizione che i comitati non si sostituiscono mai alla guida del Signore. Noi siamo stati chiamati per il servizio del Signore, noi dobbiamo assolvere il ministero dell'Evangelo e il servizio del Signore deve essere guidato dal Signore. Dobbiamo ricevere direttamente gli ordini da Dio. Abbiamo letto due passi di questo capitolo nel libro degli Atti e ambedue questi passi ci ricordano in che modo Filippo l'evangelista fu guidato nel ministero cristiano. Un angelo del Signore parlò a Filippo, lo Spirito del Signore disse a Filippo, l'ordine veniva direttamente da Dio, direttamente dal cielo. Non c'erano dubbi e non c'erano equivoci a questo riguardo. Filippo non è stato guidato dagli uomini, Filippo non è stato guidato dalle sue considerazioni e dai suoi calcoli, è stato guidato direttamente dallo Spirito Santo. E sappiamo che lo Spirito Santo può guidare anche noi e vuole guidare anche noi. Il Signore vuol dirigere la sua Chiesa nel corso dei secoli e vuol dirigere anche individualmente ogni credente in ogni luogo e in ogni epoca. Nell'Epistola agli Ebrei è scritto che il Dio ha variamente e in molti modi parlato ai nostri padri nel Vecchio Testamento, vero? Ma oggi ha parlato a noi nel suo figliuolo. Ma non dobbiamo pensare che parlando a noi nel suo figliuolo egli usi un solo metodo. C'ha tanti metodi, o cari, per raggiungere le nostre coscienze, il nostro cuore, per raggiungere, o cari, il nostro servizio e la nostra vita. Ma l'importante è essere accertati intimamente che siamo veramente raggiunti dal Signore, che il Signore ci guida, che il Signore ci parla, che il Signore ci dirige, che il Signore programma per noi. Noi dobbiamo semplicemente accettare quello che Egli ha preparato per noi, ha preparato per la nostra vita nel cammino cristiano e nel ministero cristiano. Se studiamo attentamente il Nuovo Testamento su questo particolare soggetto, noi possiamo scoprire che il Signore, come già ho detto, si serve di tanti metodi, ma la cosa importante è questa, è il Signore che parla e dobbiamo avere la certezza che è il Signore che parla. Se leggiamo proprio il capitolo seguente a quello che abbiamo letto, cioè il capitolo 9 che ci parla della conversione di Saulo, pur prescindendo dall'esperienza di Saulo, noi possiamo ricordare un altro servo di Dio, Anania, l'uomo che fu mandato da Dio a Saulo per compiere un ministero. Il Dio parlò direttamente ad Anania. La scrittura non entra in particolari, non ci dice in che modo Anania ha recepito la voce del Signore, ma ci accerta che il Signore, solo il Signore, e proprio il Signore ha parlato ad Anania e lo ha inviato a Saulo. Il Signore parla. Se arriviamo al capitolo 13 del libro dei Fatti, noi troviamo la chiesa di Antiochia riunita in preghiera, preghiera e digiuno, in attesa proprio della guida del Signore e della voce del Signore relativamente all'opera del ministero. C'hanno una missione davanti a loro, sono tutti pronti per assolverla, hanno disposizione nel cuore per fare la volontà di Dio, ma vogliono essere accertati intorno al programma di Dio e per ricevere consiglio dal cielo, guida dallo Spirito Santo, sono riuniti in preghiera e digiuno. Ebbene, mentre la comunità è raccolta davanti alla presenza del Signore, così leggiamo nel libro dei Fatti degli Apostoli, lo Spirito Santo parla e dice: appartatemi Barnaba e Paolo per l'opera del ministero, per l'opera alla quale io già li ho chiamati. Evidentemente Dio aveva già parlato a Paolo, Dio aveva già parlato a Barnaba, aveva unito questi due servitori del Signore, li aveva legati assieme nell'opera del ministero, ma avevano bisogno di una conferma, e di una conferma per tutta la Chiesa, e la Chiesa di pari consentimento in preghiera aspettava l'ordine di Dio e la guida di Dio. E il Signore per lo Spirito Santo parlò in un modo preciso e inequivocabile. Anche nel capitolo 13 noi non troviamo scritto in maniera particolareggiata in che modo lo Spirito Santo ha parlato. Ma non è importante conoscere questi dettagli, non è importante conoscere questi particolari. L'importante per noi in questa sera è sapere che lo Spirito Santo ha parlato. Il programma non è stato il risultato di un ragionamento di comitato, di un incontro o cari di dirigenti, il programma è stato il risultato della guida di Dio, della voce di Dio. E noi sappiamo che se quella missione è stata prosperosa, benedetta, accompagnata dalla potenza di Dio, e ha realizzato tutto questo proprio perché si è svolta al centro della volontà di Dio. E se noi poi seguiamo Paolo, proprio Paolo nella sua missione o nelle sue missioni, abbiamo la possibilità di constatare che egli continuamente aspettava la voce di Dio, la guida di Dio, il consiglio di Dio. E Dio non ha parlato a Paolo sempre nella stessa maniera, non si è rivelato sempre nello stesso modo, ma si è sempre rivelato, ha sempre parlato, lo ha sempre guidato, lo ha sempre consigliato. Ricordiamo per esempio, e troviamo questo al capitolo 16, sempre del libro dei Fatti, quando Paolo era intenzionato di raggiungere l'Asia. Egli aveva giudicato da un punto di vista obiettivo, aveva giudicato da un punto di vista, possiamo dire, anche cristiano, che l'Asia aveva bisogno di Cristo, doveva essere evangelizzata, il messaggio della verità doveva giungere anche in quei luoghi, ed egli era pronto a raggiungere quei luoghi, a predicare la verità, ad annunziare l'Evangelo della grazia. Ma mentre si preparava per questa missione, assieme ai suoi compagni, lo Spirito Santo gli disse: no, Paolo, tu non devi andare in Asia. Ed è importante per noi rilevare che lo Spirito Santo gli disse, perché noi abbiamo ancora una volta la possibilità di constatare che Paolo riceveva la voce dello Spirito Santo, era in attesa, in continua attesa della voce del consiglio, della guida di Dio, pronto ad ascoltare e a discernere quella guida divina che doveva dirigerle nel sentiero della sua vita spirituale e soprattutto nel cammino del servizio cristiano. Paolo, vedendosi sbarrato il cammino dalla parola di Dio, dallo Spirito Santo, decise allora di raggiungere la Bitinia. Ho detto tante volte, era una località particolarmente cara al suo cuore. Egli pensò di raggiungere, o cari, quel posto per annunziare Cristo, per predicare il messaggio della verità. Ma ecco che ancora una volta lo Spirito del Signore si mette davanti a lui. Paolo, non devi andare neanche in Bitinia, non è quello il campo che Dio ha preparato per te, non devi predicare in quella località. località in questo tempo. E Paolo si ferma, è pronto a fermarsi, non insiste, egli non vuol far prevalere il suo punto di vista, non vuole attuare le sue decisioni, anche se ha fatto delle decisioni, anche se ha fatto dei programmi, egli è pronto in un momento solo a gettare tutto a terra, purché Dio e Dio soltanto abbia la sovranità della sua vita e nel suo ministero. E infatti rimane in attesa, un'attesa carica e preghiera, un'attesa che è sensibilità spirituale, non è inerte, non se ne sta con le braccia incrociate concludendo: se Dio non mi chiama in Asia, se Dio non mi vuole in Bitinia, vuol dire che posso concedermi anche una licenza, posso anche riposarmi. No, è in attesa, si sente operaio del Signore, soldato di Gesù Cristo, è pronto ad andare in prima linea, è pronto ad accettare qualunque incarico, è pronto a dirigere i suoi passi verso qualunque campo missionario. E infatti nello stesso capitolo 16 noi leggiamo che una visione di notte rivela a Paolo il consiglio e il programma del Signore, perché un uomo macedone gli appare, gli dice: vieni in Macedonia e soccorrici. Ed egli, o cari, riguarda quella visione come ad una visione che è un messaggio di Dio per lui. E infatti, senza indugiare, assieme ai suoi compagni di missione, si mette in viaggio e raggiunge la Macedonia. E il Signore lo benedice in Macedonia. Nonostante che in Macedonia egli incontra anche delle prove, delle persecuzioni, è in Macedonia che viene fustigato dai littori romani, è in Macedonia che viene incarcerato, ma è anche in Macedonia che Dio manifesta la sua gloriosa potenza in quella prigione che racchiude Paolo e Sila, è in Macedonia che attraverso una manifestazione di Dio si converte anche il carceriere di quella prigione. E noi possiamo dare gloria a Dio per la missione dell'Apostolo Paolo nella città di Filippi in Macedonia. Ma soprattutto in questa sera, ritornando al nostro argomento, possiamo dare gloria a Dio per un uomo che si sentiva soltanto alle dipendenze di Dio, soltanto al servizio di Dio. E possiamo dare gloria a Dio perché sta davanti a noi per istruirci anche con il suo esempio. Anche con il suo esempio è un messaggio per la nostra coscienza e per il nostro cuore, perché Paolo in fondo con la sua vita, con il suo ministero, non fa altro che dirci che noi siamo servi fedeli soltanto quando seguiamo gli ordini del nostro Signore, quando ci sentiamo sottoposti a Lui e soltanto a Lui. Paolo anzi afferma solennemente: se io fossi servo degli uomini o mi facessi servo degli uomini, non sarei servo di Gesù Cristo. Ma io sono pronto a servire gli uomini, ma le dipendenze di Gesù Cristo. Sono pronto a raggiungere col mio messaggio gli uomini, ma là dove Gesù Cristo mi manda. Sono pronto a ministrare nel mezzo delle chiese, ma soltanto dove Gesù Cristo mi vuole, perché io sono un servo di Gesù Cristo. E noi vogliamo sentirci servi di Gesù Cristo e muoverci proprio secondo questo principio fondamentale, guidati dal Signore. Ripeto, il Signore può guidare nelle più diverse maniere, ma dobbiamo essere sensibili e soprattutto dobbiamo essere sensibili mediante una comunione personale ed intima con il Signore. Dobbiamo uscire fuori dal generico e dal generale. Io ho sentito ripetere molte volte cristiani forse sinceri, che in buona fede quindi affermavano quello che affermavano: troviamo scritto andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, quindi noi possiamo andare dovunque, siamo liberi di volgere i nostri passi verso qualunque campo di missione e siamo anche liberi di esercitare il ministero che è più congeniale alle nostre inclinazioni. E io non sono d'accordo con queste tesi, con queste teorie. È vero che la Chiesa deve predicare in tutto il mondo, è vero, cari, che i figliuoli di Dio devono raggiungere gli estremi termini della terra, è vero che ogni luogo deve essere evangelizzato, ma è altrettanto vero che ognuno di noi ha una personale responsabilità. È scritto che il servitore cade o sta ritto al proprio Signore. Dobbiamo rendere ragione a Lui. È Lui che deve continuamente programmare il nostro servizio e dirigere i nostri passi. E se per la Chiesa in senso generale c'è il compito di evangelizzare tutto il mondo, per ogni singolo credente o per ogni singolo servitore di Dio ci sono già dei campi preparati dalla sapienza di Dio e dallo Spirito di Dio. Come d'altronde ci sono dei tempi preparati dallo Spirito di Dio e dalla sapienza di Dio. Per esempio, è stato giustamente detto molte volte che noi non siamo affatto responsabili della generazione di ieri. Se la generazione di ieri è stata evangelizzata o non è stata evangelizzata, non appartiene a noi di fare considerazioni relative alle responsabilità. Non è stata evangelizzata, ma noi non siamo responsabili se la generazione precedente alla nostra non è stata evangelizzata. E non siamo responsabili in conseguenza del fatto che noi non eravamo viventi, non ci muovevamo fra gli uomini ieri e quindi non potevamo predicare la parola di Dio e testimoniare della verità. Se quelli che avevano il compito da parte del Signore di evangelizzare il mondo non sono stati fedeli, dovranno personalmente rispondere davanti a Dio per la loro infedeltà, ma noi non siamo responsabili per loro. E non siamo neanche responsabili della generazione successiva alla nostra. Non ci saremo più, ci sarà la Chiesa del domani, come amiamo continuamente ripetere, vero? Ma non ci saremo noi, e noi quindi non potremo essere considerati responsabili davanti al Signore per la generazione futura. Saranno responsabili quelli che nel mezzo della generazione futura, chiamati da Dio a predicare la sua parola, a testimoniare di Gesù, dovranno predicare la parola di Dio e testimoniare di Gesù. Ebbene, come non siamo responsabili rispetto al tempo, non siamo neanche responsabili rispetto al luogo. Paolo non era responsabile del campo che Dio aveva affidato a Pietro, Pietro non era responsabile del campo che Dio aveva affidato a Paolo, e lo riconoscevano sinceramente, lo riconoscevano da una parte all'altra. E lo stesso Paolo, che parlando del suo incontro con quelli che prima di lui erano stati apostoli e soprattutto con quelli che rappresentavano ancora il giudaismo, afferma che insieme riconobbero che Pietro era stato fatto apostolo dei giudei ed egli era stato fatto apostolo dei gentili. Quindi Pietro, Giacomo e gli altri potevano continuare il loro servizio fra i giudei ed egli avrebbe assolto il suo servizio fra i gentili. Dovevano essere uniti nella dottrina, dovevano essere uniti nel messaggio e nella morale, e insieme si dovevano anche ricordare dei poveri. E Paolo precisa questa circostanza particolare, ma ognuno era responsabile del proprio campo, ognuno era responsabile del proprio compito. E questo è vero oggi, e questo è vero per noi. Dobbiamo semplicemente riconoscere il nostro servizio, il nostro compito. È il campo che il Signore ci ha assegnato nel suo amore e nella sua sapienza infinita e divina. Sia lodato e benedetto il nome del Signore. Non guardiamo al fratello, non guardiamo alla sorella, non guardiamo al predicatore, non guardiamo al pastore. Per quanto riguarda il servizio cristiano, il ministero dell'Evangelo, guardiamo a noi stessi. Guardiamo, cari, con attenzione al campo che ci è stato assegnato da Dio, al compito che pesa sopra di noi e ci rende responsabili non davanti agli uomini, ma davanti a Dio, ed assolviamo con fedeltà il compito che il Signore vuole che assolviamo. E in che maniera noi assolviamo a questo compito? Prima di tutto, ritorniamo al nostro testo, trovandoci esattamente dove Dio vuole che noi siamo. Filippo si trovava nel seno di una chiesa prosperosa e numerosa, una chiesa che era nata per l'opera evangelistica svolta da lui, una chiesa che era stata fondata per il suo ministero e che continuava ad essere benedetta per il suo servizio. Noi sappiamo che un ministro che ha lavorato a favore di un'opera desidera rallegrarsi con l'opera che incomincia a fruttificare alla gloria di Dio. Ma proprio mentre nella città di Samaria quest'opera stava fruttificando, un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: levati e vattene verso il mezzodì alla via che scende di Gerusalemme in Gaza. Sicuramente, o cari, a Filippo, da un punto di vista umano, sarebbe piaciuto rimanere in quella città e in quella chiesa. Ma egli sentiva chiaramente nel cuore che se fosse rimasto in quella chiesa, dove pure era amato, dove pure era stimato, non si sarebbe trovato nel posto giusto, al centro della volontà di Dio. Sapete, non è importante stare nel mezzo di una grande chiesa, di una piccola chiesa, impegnati in un servizio o impegnati in un altro servizio. È importante stare là dove Dio ci vuole. E il Signore voleva che Filippo si trovasse proprio su quella strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Quindi non più nel seno di quella chiesa, in mezzo di quell'opera che pur gli era costato fatica ed impegno nel ministero, ma su quella strada deserta. Per raggiungere quella strada, tra parentesi, bisogna anche ricordare, si trattava di coprire un lungo itinerario. Non era in prossimità di quella città, era molto lontano da quella città. Ricordiamoci che Filippo aveva raggiunto la città di Samaria, o cari, partendo da Gerusalemme, all'epoca della persecuzione. Aveva fatto un lungo tratto di strada per arrivare lì. E adesso l'angelo del Signore, da parte di Dio, gli comandava di voltare le spalle e di ritornare indietro. Egli doveva fare la strada a ritroso, attraversare probabilmente un'altra volta Gerusalemme ed inoltrarsi per quella strada che da Gerusalemme conduceva in Gaza. E c'è da notare un particolare interessante. L'angelo gli precisa: è una strada deserta. Qualche volta il Signore mette in evidenza certi sacrifici che vengono posti davanti a noi, e li mette in evidenza proprio perché vuole che sin dal principio noi esercitiamo l'eroismo della fede. Vi ricordate quando Dio parlò ad Abramo e lo chiamò a compiere il sacrificio del suo figliuolo? Abramo, Abramo, eccomi Signore. Abramo, prendi il tuo figliuolo, Isacco, il tuo unigenito, colui che l'anima tua ama. Notate quanti particolari, sottolineati proprio da Dio: Isacco, il tuo unigenito, colui che l'anima tua ama, e viello a sacrificare sopra uno dei monti che io ti dirò. Si potrebbe quasi pensare che Dio, nell'esprimersi in questa maniera, sia stato crudele nei confronti di Abramo e l'angelo crudele nei confronti di Filippo. Ma no, il Dio è sempre chiaro, è sempre preciso nelle sue dichiarazioni, perché vuole sperimentare lo slancio, la sincerità e la fede del nostro cuore. Noi dobbiamo trovarci dove Dio vuole che ci troviamo, e dobbiamo trovarci per fare quello che Dio vuole che noi facciamo. Filippo avrebbe potuto dire: Signore, non posso lasciare questa comunità, è una comunità che ha bisogno di me, è sorta per il mio ministero, dipendono da me, dalla mia attività che ormai è diventata un'attività pastorale, pendono dalle mie labbra, hanno bisogno del mio insegnamento, devono essere istruite dalla mia parola, devono essere guidati dal mio servizio, sono tanti, oh Signore, e tu lo vedi che crescono ogni giorno. E se io mi allontano, probabilmente sacrifico la prosperità di questa comunità. Ma Filippo non obietta, non discute, egli accetta incondizionatamente l'ordine di Dio, perché sa che Dio è più savio di lui e sa che per lui, servo di Dio, rimane una cosa sola, quella di fare la volontà del Signore, di ubbidire agli ordini del cielo. E questo è vero anche per noi. Non importa quello che il Signore ci chiama a fare, non importa qual è l'impegno che si presenta per noi, la responsabilità per il nostro servizio e per il nostro ministero. Filippo fu mandato ad evangelizzare un uomo solo? ma un uomo solo c'ha un grande valore agli occhi di Dio. Un'anima vale più di tutto il mondo, lo dichiara implicitamente l'Evangelo. E d'altronde noi sappiamo quello che Dio può fare per un uomo e attraverso un uomo. Sappiamo che Dio può glorificare il suo nome cominciando da poco. E quante volte abbiamo visto l'opera di Dio manifestata attraverso il poco? Basterebbe ricordare il miracolo della moltiplicazione dei pani, vero? C'erano soltanto 5 pani e 2 pesci e fu saziata un'intera moltitudine. E noi dobbiamo ricordarci che quando Mosè si recò nel paese di Egitto, nel nome di Dio si recò soltanto con una bacchetta in mano, probabilmente una bacchetta che egli stesso aveva ricavato da qualche arbusto. Non si presentò con uno scettro, non si presentò con una spada, non si presentò con un forziere, non si presentò con ricchezze di questo mondo, si presentò con una bacchetta soltanto. Ma Dio glorificò il suo nome divino attraverso il servizio di Mosè, attraverso il ministero di quel servitore e anche attraverso quella bacchetta. Proprio quella bacchetta, o cari, che risultò una bacchetta miracolosa. Naturalmente non era miracolosa la bacchetta, era la potenza di Dio che si manifestava e che continua a manifestarsi anche tra le cose più umili, le cose piccole. Cari nel Signore, noi possiamo bene accettare che a mezzo della conversione di quel barone tutta l'Etiopia fu evangelizzata e conquistata al messaggio di Gesù Cristo. Ma anche se non fosse stato così, per noi rimane soltanto da dire: no, la nostra, Signore, la tua volontà sia fatta. Noi vogliamo trovarci lì dove tu ci vuoi per fare quello che tu ci ordini, e dobbiamo essere pronti a farlo, anche se andando dove tu ci chiami di andare noi incontriamo persecuzioni, anche se per raggiungere la località che dobbiamo raggiungere. E posso, cari, trasformare questa affermazione in un'affermazione simbolica, in un'affermazione tipica: anche se per arrivare lì dobbiamo compiere un lungo cammino, anche se dobbiamo incontrare dei pericoli lungo la nostra strada, Signore, non ci importa, non ci importa, siamo i tuoi servitori e vogliamo fare la tua volontà, essere approvati da te, essere benedetti da te. Filippo, o cari, non sarebbe il grande Filippo che ci viene regalato dalle pagine della parola di Dio e che ci viene proposto come esempio di fede, come esempio di umiltà, come esempio di sensibilità, se non avesse fatto quello che ha fatto, se non avesse operato come ha operato? E noi possiamo riguardare a lui in questa sera e imparare tutto quello che c'è da imparare. Forse nessuno fra noi sarà mai chiamato ad andare in una strada deserta per evangelizzare un ministro. Forse nessuno fra noi avrà un incontro come quello di Filippo con un angelo di Dio. Forse nessuno fra noi sperimenterà la potenza dello Spirito Santo come la sperimentò Filippo, che fu rapito addirittura dallo Spirito e portato da una città all'altra. Ma senza, o cari, fare queste esperienze eccezionali, almeno eccezionali rispetto alle comuni esperienze che stanno vicino a noi e intorno a noi, possiamo ugualmente guardare a Filippo e imparare da Filippo. Perché nell'ambito della nostra esperienza, piccola che sia, noi abbiamo qualche cosa da imparare. E abbiamo da imparare, ritorno, o cari, a quella che è la parte centrale e in fondo anche conclusiva di questa esortazione, che dobbiamo muoverci, agire guidati dal Signore. Solo dal Signore, sempre dal Signore. Accertati nel cuore, o cari, che stiamo andando là o che ci troviamo dove il Signore vuole, che facciamo quello che il Signore ci chiede, che operiamo alla gloria del Signore nel piano e nel programma di Dio. E questo sarà una benedizione per noi e questo sarà successo nel nostro servizio. Ma noi cerchiamo successo? No. Noi cerchiamo che il nome del Signore sia esaltato e glorificato, ma cerchiamo anche che i suoi risultati siano raggiunti non per noi, per Lui e per le anime che possono essere benedette attraverso la nostra testimonianza e il nostro servizio. Ricordiamoci che anche nel dare semplicemente una testimonianza, se ci muoviamo fuori dalla guida del Signore, nel parlare, nel raggiungere le persone o i luoghi, noi non vedremo mai prosperità nel nostro lavoro. Ma se sensibili davanti a Dio, seguiremo la guida dello Spirito Santo per parlare a coloro ai quali dobbiamo parlare, per dire le cose che veramente dobbiamo dire, per saper discernere il senso dell'opportunità e l'uso della sapienza di Dio, allora vedremo frutti abbondanti alla gloria di Dio, ci sentiremo benedetti ed approvati dal cielo. E Dio ci aiuti e ci benedica in Cristo, benedetto in eterno. Amen.